Buonasera, benvenuti. Mi sentite? Sì. Ok, arrivano le domande. Domande scritte. Ah, ce n'è una. Spero che sia una bella domanda. Spesso ho sentito dire che il Buddha non è un Dio e il Buddhismo non è una religione. Allora mi chiedo chi sia, cosa sia. Intorno a cosa si edificano monasteri e comunità di monaci con regole e strutture? A chi ci si inchina e a chi si dedicano canti? Una volta il Buddha stesso è stato chiesto se fosse una divinità. E ha detto no, e è stato chiesto se era un essere umano, ha detto no, e poi quando è stato chiesto ma chi sei, ha detto sono un risvegliato, e quindi c'è la figura storica del Buddha che è abbastanza sicuro che esisteva. Ci sono delle prove archeologiche e testuali della sua esistenza. Nato nell'est dell'India più di 26 secoli fa, più o meno, c'è un po' di margine per la data esatta, forse ero anche un secolo dopo. È nato come essere umano in una famiglia importante di quei tempi. Prima della nascita i genitori hanno consultato dei veggenti e quasi tutti hanno detto che era un essere speciale e che c'erano due possibilità: poteva diventare un monarca universale, un re universale, oppure un Buddha, un completamente risvegliato. Solo uno che ha detto c'era solo una possibilità, diventerebbe un monaco risvegliato. E così i genitori preferiscono che il loro figlio diventasse un re universale che un monaco. E così hanno cercato di proteggerlo da ogni vista della sofferenza, ogni segno della sofferenza. È vissuto con tutta la comodità che era possibile in quei tempi, i piaceri sensoriali, i divertimenti, eccetera. La storia racconta che un giorno fuori il palazzo ha visto una persona anziana piegata con l'anzianità è rimasto sconvolto, specialmente quando poi ha capito che anche lui, come tutti gli altri, è soggetto alla vecchiaia. E poi un'altra volta ha visto una persona malata, sdraiata per la strada, così debole, e non riusciva neppure a alzarsi, riconoscendo che anche lui soggetto alla malattia. E poi ha visto un cadavere. Anch'io sono soggetto alla morte. E tutta quella bella vita di casa non aveva più senso, sembrava vuoto, ha perso il suo fascino e sembrava uno spreco di tempo. E poi aveva visto un monaco itinerante, un ricercatore spirituale, uno che aveva tagliato i capelli, si copriva con straccia e facendo una vita di rinuncia, dedicandosi completamente alla via della conoscenza, alla via della liberazione. E poi questo ha dato una certa ispirazione capire, avere una percezione della possibilità di liberarsi dalla sofferenza, venire alla conoscenza diretta e realizzare il senso morte, quello che non è soggetto al cambiamento. Infatti si è riflettuto dicendo: io come sono soggetto al cambiamento? Che senso ha cercare qualcos'altro che a sua volta è impermanente, non ha senso? Perché invece non mi dedico alla ricerca del senso morte? E così aveva lasciato la vita di casa, lasciando indietro i bei vestiti, tagliando i capelli con una spada, alla via della ricerca spirituale. Perché in quell'ambiente, in India, in quei tempi, c'era già una cultura di questo tipo, di persone che si dedicavano alla vita spirituale, rinuncianti, vivendo nei posti sperduti, un po' staccati dalla società, e spesso dipendendosi sulle offerte, perché c'era già una certa abbondanza di cibo, almeno una grande parte del tempo, quando non c'erano periodi di carestia, perché dipendeva molto sull'arrivo della pioggia al tempo giusto e mancanza di peste o di malattie per la pianta. Ma c'era una specializzazione di lavoro e c'era produzione di cibo abbastanza, che generalmente c'era sufficiente per tutti, e quindi una certa proporzione del popolo non aveva bisogno di produrre il proprio cibo, poteva dedicarsi con tutto il cuore alla pratica spirituale. E c'era questa questo concetto del risvegliato, una persona che ha approfondito la natura delle cose e di non essere più attaccato al mondo e di essere libero. E così all'inizio ha seguito un paio di maestri, uno dopo l'altro, che potevano dare indicazioni per poter arrivare ad un certo stato di coscienza elevata. Ogni volta si rendeva conto che anche questo era impermanente, non era quello che cercava. Poi ha dedicato molti anni alla pratica di automortificazione, rendendosi conto che l'indulgenza nel piacere non porta a liberazione. Pensava fosse l'opposto, la negazione, il rifiuto, cercando di evitare ogni tipo di soddisfare ogni tipo di desiderio, di fare una rinuncia piuttosto completa. Però, nonostante la sua grande diligenza, i suoi sforzi, era così ridotto fisicamente che si rendeva conto che non poteva andare avanti senza rischiare di perdere la vita. Ha detto che era così dimagrito, mangiando solo un chicco di riso al giorno, che quando toccava la pancia si sentiva la spina dorsale. E poi quando cercava di alzarsi era così debole che stava per svenire. E così ha pensato, ma ho fatto il massimo possibile e non ho ottenuto niente degno di tutti questi sforzi, solo aumentata la sofferenza. E poi si è ricordato da quando era bambino. Suo padre partecipava nel rito all'inizio della stagione della coltivazione, di arare la terra. E lui era seduto sotto un albero. E così, immerso nella natura in modo spontaneo, la sua mente si è raccolta e sperimentava un livello di tranquillità interiore. E era piacevole, però poi pensava, non era un tipo di piacere pericoloso, era cosciente di sé e sentiva una grande chiarezza interiore. E pensava, allora forse questa potrebbe essere una via da seguire. Ma per potere questo bisogna avere un po' di forza fisica, quindi ha ripreso a mangiare. Poi ha trovato un bel albero di sedersi sotto, l'albero della Bodhi, che ha la forma del foglio, un po' come il cuore. Questo è un esempio dell'albero della Bodhi, ficus religiosa, che è molto comune in India, diventano anche molto grandi. E poi ci sono alcuni racconti di quello che veniva chiamato la notte del risveglio. Prima, seguendo il respiro per raccogliersi, di liberare la mente dai soliti impedimenti, distrazioni mentali, da una stabilità di presenza, di consapevolezza, e con una mente più silenziosa, spaziosa, ha cominciato a investigare la sua esperienza cosciente. E ha passato diverse fasi durante la notte e secondo la storia si è ricordato sue vite precedenti, come si è vissuto, cosa mangiava, cosa faceva, come è morto, come è rinato, migliaia e migliaia di vite precedenti. Poi vedeva lo stesso di altre persone, come vivevano, quale tribù, cosa mangiavano, eccetera, eccetera. E questo secondo un processo naturale di causa ed effetto, la legge di karma. E poi l'ultimo approfondimento era sulle quattro nobili verità, di rendersi conto del dukkha, della sofferenza che c'è un'esperienza universale, e che la nascita è sofferenza, la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione, il non avere quello che si vuole, di essere connesso a quello che non si vuole. E poi come la sofferenza principalmente è causata dalla brama e attaccamento dovuto all'ignoranza, non comprendere. Ma con il lasciare andare delle cause si può realizzare la cessazione della sofferenza. E poi c'è il sentiero, l'ottuplice sentiero, la via di mezzo, che conduce alla calma interiore, alla conoscenza diretta, alla liberazione dalla sofferenza. E poi anche ha penetrato quelle che si chiamavano le tre caratteristiche universali dei fenomeni, tutto quello che può essere oggetto dell'attenzione, tutto quello che possiamo sperimentare attraverso i sensi stessi, sono soggetti al cambiamento, sono impermanenti e sono insoddisfacenti. L'esperienza più bella e più piacevole, siccome non durano, possono solo dare una soddisfazione fugace. E poi, siccome è tutto impermanente, insoddisfacente, e non possiamo esercitare un controllo assoluto su tutto, è tutto impersonale, non mi appartiene veramente. Fa parte della natura, appartiene alla natura, segue i leggi della natura. In questa realizzazione il suo cuore era libero. Non si era più identificato con le condizioni immutevoli del corpo e della mente. Quindi era un Buddha, un risvegliato. E poi ha passato diverse settimane riflettendo sulla sua scoperta, contemplandolo da angolazioni diverse. All'inizio pensava che quello che aveva scoperto era così sottile, era difficile a trasmettere a qualcun altro. Poi ho pensato di persone che erano molto sviluppati spiritualmente, e solo che non avevano l'orientamento giusto, avevano solo uno strato sottile di polvere sugli occhi, pensando prima quei due maestri che l'hanno aiutato fino a un certo punto, poi con la sua capacità psichica si rendeva conto che erano già morti. Poi aveva pensato dei cinque amici, compagni della pratica ascetica, e anche se era una via sbagliata, avevano coltivato molto, e solo che avevano bisogno dell'indicazione sulla via di mezzo. E quindi è andato a trovare nel parco delle gazzelle, che adesso è un luogo archeologico, un sito che si può visitare, vicino a Varanasi. E quei cinque compagni, quando l'avevano visto cominciare a mangiare, avevano deciso di non avere più da fare con lui, che perché era diventato indulgente e non era più degno di far parte di quel gruppo. Aveva abbandonato la via. Però quando lo vedevano venire da lontano, si rendevano conto subito dalla sua apparenza, c'era qualche grande cambiamento, e si era trasformato, era così raggiante, e l'avevano accolto, l'avevano dato una sedia, si sono seduti ai suoi piedi chiedendogli di insegnare, di raccontare la sua esperienza. E questa statua dietro di me è un simbolo per quel momento, il Buddha che mette in moto la ruota del Dhamma. Per la prima volta spiega questa via di mezzo che aveva scoperto ai cinque asceti. E quindi c'è davanti al trono c'è questa ruota, la ruota del Dhamma, l'insegnamento che chiunque può seguire, applicare e raggiungere la stessa realizzazione. E così era un essere umano con delle qualità speciali che senza avere un maestro, grazie ai suoi sforzi, ha riscoperto quello che aveva detto è un vecchio sentiero perso, e poi poteva indicare questa via di mezzo ad altri. In poco tempo quei primi discepoli sono diventati completamente risvegliati anche loro, e sono diventati i primi monaci, discepoli del Buddha. E il Buddha poi è vissuto 45 anni dopo il risveglio. Quindi il Buddha è come un titolo, il risvegliato. È un potenziale come per ogni essere umano. E in corso di tutti quegli anni c'erano tanti persone di ogni strato della società, dalle persone più importanti, i re, l'aristocrazia, i commercianti benestanti, fino alle persone più semplici, i contadini. Insegnava a uomini e donne di ogni classe sociale. E poi c'erano quelli che volevano lasciare la vita di casa e seguirlo come monaco oppure no, una monaca. È cresciuto una comunità molto grande. che all'inizio era il Buddha stesso che accettava nell'ordine le persone, poi è diventato così grande, così esteso, che ha dato permesso ai monaci più anziani di essere precettore e di insegnare i loro discepoli. E gradualmente, in quei 45 anni, quando un monaco o una monaca faceva qualcosa sbagliata, il Buddha, quando è venuto a sapere, prendeva l'occasione per stabilire una regola. Questo non si deve fare. E ci sono diversi libri adesso che raccontano tutte queste storie. E spesso c'erano anche modifiche a queste regole, perché magari in certe circostanze era troppo difficile rispettare. E quando il Buddha aveva circa 80 anni, aveva annunciato che aveva poco da vivere, che ha detto che adesso ci sono monaci e monache completamente risvegliati, capaci di insegnare gli altri. Ci sono anche laici e laiche risvegliati e capaci di indicare la via ad altri. Quindi questa quadruplice assemblea. E ha detto, quindi il suo lavoro era finito, poteva andarsene. E qualcuno, un monaco, aveva chiesto, allora chi sarà il capo dell'ordine? Quando tu non ci sei più, chi sarà la nostra guida? E il Buddha ha detto, ma non c'è nessuno che può prendere questo ruolo. Ma vi ho spiegato in dettaglio il Dhamma, l'insegnamento, gli insegnamenti che conducono alla realizzazione diretta, alla liberazione dalla sofferenza. E vi ho spiegato il Vinaya, la regola, il codice monastico. Ha detto, quando io non ci sono più, questi saranno la vostra guida. Che sembra in quei tempi abbastanza radicale, perché di solito c'è molta enfasi sul maestro, quindi un maestro poi magari indicava il suo successore. Però poi se tutto dipende su una persona, quella figura poi non è veramente capace, o non è veramente molto sviluppato, ancora degli impedimenti, potrebbe crollare tutto. Mentre invece questa collaborazione, la sangha, la comunità, con i riferimenti nei insegnamenti e la regola stabilita durante la vita del Buddha, 100 giorni dopo la sua morte, i monaci più anziani si sono riuniti e ciascuno raccontava quello che si ricordava di una situazione, le parole del Buddha, domande e risposte, una storia di un gaffe da qualche monaco e i rimproveri del Buddha a stabilire da una regola. I primi secoli tutto questo è stato trasmesso oralmente, perché in quei tempi non usavano lo scrivere, tranne forse per attività commerciale, i crediti, i debiti e cose del genere, ma mentre gli insegnamenti spirituali non erano scritti, ma erano trasmessi oralmente. Probabilmente gruppi di monaci si sono occupati da una certa porzione e poi controllando tra di loro e trasmettendo ai nuovi membri della comunità, poi spiegando in più dettaglio. E così alcuni secoli dopo erano scritti per la prima volta e Poi adesso sono disponibili in tante lingue, sono molto voluminose. Qualcuno mi ha detto che sono, in termini di volume, 11 volte la Bibbia. E ci sono molte ripetizioni, però c'è una grande coerenza, non si trovano contraddizioni, ma qui dici una cosa, qui dici una cosa al contrario. E veramente c'è una grande coerenza. E sono anche insegnamenti pratici. Il Buddha non incoraggiava, infatti scoraggiava una credenza cieca, ma incoraggiava le persone di praticare, seguire queste indicazioni, verificare per se stessi, venire alla propria realizzazione e comprensione diretta. E così, avendo stabilito una comunità monastica con la sua regola interna, questo ha fatto sì che l'insegnamento poteva continuare di essere conosciuto nel mondo, di essere trasmesso, praticato e realizzato. Sopravvissuto tutti i cambiamenti grandi, sorgere e cessare di imperi interi, e adesso non rimane solo in quella piccola parte dell'India, il nord-est dell'India, ma è diffuso in tutto il mondo. E non perché c'era l'idea di fare proseliti o cercare di convertire le persone. Va contro lo spirito perché bisogna voler sapere, bisogna essere già ricettivi, andare a cercare a convincere qualcun altro, di solito ha l'effetto di spingere lontano quella persona. E così lo spirito è di, per il monaco, è di rispettare la disciplina, di dedicarsi alla vita contemplativa e di essere disponibile quando c'è l'occasione appropriata, quando persone vengono a chiedere o quando ci sono inviti. Poi è come nella storia del giovane Gotama, quando aveva visto un giorno fuori il palazzo un rinunciante, un ricercatore spirituale, il monaco, la figura del monaco, in qualche modo fa lo stesso. Quindi in Asia, specialmente i monaci, escono tutti i giorni per fare la questua, la mattina presto. E il monaco, al momento dell'ordinazione, riceve una ciotola. Questo è il suo modo di sostenersi per la vita e di fare la limosina. Il monaco può mangiare solo in mattinata, tra alba e mezzogiorno, e quello che riceve la mattina stessa. E così nei paesi buddisti come in Thailandia, appena dopo l'alba, verso le 6, i monaci escono e camminano in silenzio. Poi le persone che vogliono offrire qualcosa stanno aspettando, Forse nel monastero suonano una campana in modo che la gente può sapere che stanno per arrivare e si alzano presto per preparare del cibo. E poi è tutto fatto in silenzio, di solito. Le persone fanno una fila nella strada e spesso sono inginocchiati con le mani giunte così, e i monaci arrivano e poi mettono un po' di riso o qualcosa nella ciotola dei monaci. Anche le persone più povere possono almeno un pochino di riso, cioè questo riso appiccicoso. E poi i monaci tornano al monastero, hanno da mangiare. Il monastero poi è un riferimento molto importante per le persone del villaggio, e quindi il monastero è sempre aperto e vengono per ricevere insegnamenti, per praticare, per aiutare quando hanno dei problemi o fare i riti importanti, ad esempio una benedizione per la nascita di un bambino, una benedizione dopo il matrimonio o quando muore qualcuno. E così il monastero non è una clausura, completamente staccato dal mondo, cioè è veramente connesso. Sì, il monastero è un po' separato, un po' staccato, ma allo stesso tempo è aperto. E il fatto che i monaci dipendono sulla libera offerta, la gente viene sapendo che abbiamo bisogno di loro, invece di preoccuparsi che se vengono al monastero possono disturbare qualcuno. Ma questo per esempio i thailandesi, i sri-lankesi. E così c'è questo reciproco sostegno, sostegno reciproco tra la comunità monastica e la comunità laica. È molto bello di vedere come funziona. Il fatto che questa comunità esiste ancora, 26 secoli dopo la vita del Buddha, è una testimonianza che c'erano sempre persone gentili, generose, pronti di offrire un po' di cibo a qualche monaco, e si presume che c'erano monaci che davano ispirazione abbastanza, dava fede abbastanza di essere aiutati dalla gente. E questo insegnamento è la via di mezzo, lo duplice sentiero, le quattro nobili verità, l'essenza del messaggio del Buddha è utile per tutti, non soltanto monaci e monache, anche per persone che fanno una vita di casa, che hanno famiglie e devono andare al lavoro. Il Buddha insegnava con la mano aperta a chiunque era ricettivo, motivato, e non c'è un insegnamento speciale solo per monaci, tranne per la regola, le cose che non possiamo fare, che sono tante. Abbiamo un elenco di 227 regole che che vengono recitate ogni 15 giorni quando i monaci si riuniscono il giorno della luna piena, luna nuova. E poi ci sono tanti altri che sono elencati, che non sono proprio nella lista, sono usanze, modi di fare. Così abbiamo, nei primi tempi, dopo il Buddha, non avevano statue, forme che rappresentavano il Buddha. Invece usavano come un simbolo un trono vuoto, oppure la ruota del Dhamma, oppure l'impronta del piede, o l'albero della Bodhi, o la foglia dell'albero della Bodhi, o anche l'elefante, a volte è usato per un simbolo di rappresentare il Buddha, perché è la creatura più maestosa della giungla. E sembra che erano i greci, nel tempo di Alessandro Magno, che avevano cominciato di creare forme, statue del Buddha, basato sull'immagine di Apollo, ho letto. Infatti le statue più vecchie hanno un viso più greco. E adesso l'immagine del Buddha è diventata così diffusa e ogni paese ha forme diverse. E ad esempio in Thailandia ci sono da diverse epoche diversi stili. Ma questo qui è una versione un po' modificata da una statua molto antica fatta di calcare rosa. Penso che sia nel museo a Varanasi. È una bellissima statua. E poi quindi la statua è solo un simbolo. Sappiamo che è veramente solo un pezzo di metallo che non ha nessuna qualità magica o qualcosa del genere. E quindi lo usiamo per un simbolo di quello che noi stiamo cercando di sviluppare. Infatti Buddha, la parola Buddha, come il significato risvegliato o colui che conosce, è una potenziale per ogni essere umano, e possiamo dire quando siamo veramente consapevoli, una consapevolezza purificata, è come essere Buddha, essere colui che conosce. E quando facciamo inchini, non è perché il Buddha ha bisogno della nostra adorazione, ma è anche per umiltà e per ricordare la nostra aspirazione e di poter darsi completamente a questa aspirazione più nobile. E anche un gesto utile per rafforzare fede e sviluppare questo aspetto del cuore, devozionale e gratitudine. Non perché serve al Buddha, ma serve a noi. E quindi questi riti possono aiutare nel rendere la nostra pratica più rotondata, o non solo una cosa troppo cerebrale o troppo senso io che cerco di raggiungere una cosa. E nel contesto di un monastero quindi è più è un ambiente più favorevole per anche per lo sviluppo di questi aspetti della pratica buddista. E non si è solo una questione di io che cerco di trovare la pace, in un senso di anche di comunità, di far parte di qualcosa di più grande di noi. E di solito ci inchiniamo tre volte per i tre gioielli, Buddha, Dhamma, Sangha, i tre rifugi. E ci sono diversi livelli di comprensione, la comprensione di base, il Buddha come maestro, guida, quello che ci ha indicato la via, ma a livello più profondo è anche la mente risvegliata. E, ricordando di essere consapevoli, questo è il rifugio, questo è il luogo sicuro. E poi il Dhamma, l'insegnamento, la via di mezzo che conduce alla conoscenza diretta, alla liberazione. E anche il Dhamma significa la verità, la realtà, le cose come sono. Così quando sono veramente consapevole e si è più capace di vedere le cose come sono in modo diretto, invece di dipendere solo sulla mia percezione parziale, le mie opinioni, le mie posizioni, preferenze. E di vedere le cose secondo la realtà in modo che conduce alla pace. Quindi di vedere le cose in termini della impermanenza, insoddisfazione impersonale che conduce alla liberazione. Infatti il Buddha stesso ha detto, quando c'era un monaco che si era diventato così ossessionato dalla figura del Buddha, stava sempre qui, guardandolo fisso, con gli occhi spalancati. E il Buddha l'aveva rimproverato, dicendo che quello che vedeva era solo un corpo fisico soggetto alla vecchiaia, alla malattia, alla morte. Chi voleva vedere il Buddha doveva vedere il Dhamma. Chi vedeva il Dhamma, la realtà ultima, vedeva il Buddha. Chi vedeva veramente il Buddha vedeva il Dhamma. Quindi non sono separati. E poi il terzo rifugio, il Sangha, c'è il livello più elevato, è la comunità dei risvegliati, Arya Sangha, la comunità dei nobili, quelli che hanno seguito il messaggio del Buddha per raggiungere qualche livello di risveglio. Poi c'è Sangha convenzionale, che è la comunità monastica, che esiste ancora. E poi ad un livello interiore è questa nostra aspirazione verso il nobile, quella che noi la virtù, le buone intenzioni, e quindi questo è il rifugio, è quello che ci porta verso il bene, verso la comprensione, la liberazione. quindi i tre gioielli, e questi canti, recitando tutti insieme, con le mani, davanti al cuore, prestando più attenzione qui, si comincia a sentire il senso di comunione. Non siamo soli, in tutto il mondo ci sono altre persone ispirate dall'esempio e le parole del Buddha che cercano di applicarsi e si trovano di fronte a ostacoli simili, hanno problemi simili alla nostra, ma in ogni caso continuano con perseveranza. Viene naturale questi gesti, queste usanze, riflettendo, ripetendo le qualità del Buddha Dhamma Sangha, viene spontaneo nel cuore un senso di fede e di gratitudine, che è uno stato mentale molto salutare, e quindi ci sostiene in questa via, anche quando ci troviamo di fronte a difficoltà. A volte possiamo sentirci falliti o senza speranza e a livello individuale, però possiamo portare nel mente e nel cuore il Buddha, Dhamma, Sangha, e questo ci rinforza o rallegra il cuore. E questi gesti, come fare inchini, possono darci un senso di sollievo, anche se mi sento un disperato, un fallito. Almeno c'è questa in me che riesce a rendere omaggio alle cose più nobili. E quindi cos'è in me che è attratto alla nobiltà, che aspira alla nobiltà, se non è già qualcosa nobile? La storia del primo monastero buddista è interessante, perché nel tempo del Buddha c'era, nei primi tempi, i monaci vivevano in posti diversi, erano itineranti, e c'era il re Bimbisara, che era diventato un devoto al Buddha. Un giorno, una mattina, ha visto monaci uscire dalla foresta, altri monaci uscire dalla grotta, e altri venivano dai campi, avevano dormito sulla paglia. Si sentiva molto ispirato dalla loro presenza, in modo sereno che si camminavano, e trasmettendo senso di grazia, di contenimento, di serenità, di nobiltà. Ha cominciato a pensare dove potrebbero vivere insieme i monaci, per poter praticare insieme, un po' distante dal villaggio, in modo che non sono disturbati dai rumori, ma non troppo lontano, che rende poi difficile per i monaci di fare da questo e di ricevere offerte di cibo in mattinata. E anche vicino abbastanza, che i laici che vogliono sapere, che vogliono ascoltare gli insegnamenti, vogliono praticare, possono avere accesso. E poi aveva pensato del suo parco di divertimento dove andava con la famiglia reale, la corte, a divertirsi. Ha pensato, ma questo incontra tutti quei criteri, magari l'offro al Buddha, che poi l'aveva accettato nel nome del Sangha. Quindi questo è un po' il modello del monastero, che sì, è un luogo per i monaci di poter praticare insieme e allo stesso tempo di essere un riferimento, un luogo, un rifugio accessibile ai laici, quelli che sono ispirati, che vogliono ascoltare, vogliono praticare. E questo ha fatto sì che il Sangha ancora esiste 26 secoli dopo.